Amen. Buongiorno a tutti carissimi. Allora, leggendo Genesi, leggendo il libro della Genesi, noi ci imbattiamo in un personaggio un po' misterioso, ma sicuramente singolare nel vero senso della parola, è importantissimo, che è Melchisedec. Lo leggiamo in Genesi 14. Qui chiedo a Timothy di proiettare. In Genesi 14, versetti dal 18 al 20. Eccolo qua. Questo è un quadro che rappresenta Melchisedec. No, non so se vi ricordate l'episodio, c'è Abramo che torna dalla vittoria contro il re di Sodoma e si imbatte appunto in questo personaggio misterioso che è Melchisedec. E questo è solo un quadro, leggiamo cosa ci dice la scrittura. Va avanti. Eccolo qua. Genesi, ho scritto Genesi 4, ma forse è Genesi 14. Genesi 14, dal versetto 18 al versetto 20, leggiamo. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Quindi Abramo sta tornando alla vittoria contro il re di Sodoma e incontra questo personaggio misterioso del quale ci viene detto pochissimo, no? Sono solo queste tre righe in Genesi o poco più. Però già queste tre righe contengono dei particolari interessanti nel quali possiamo vedere alcune analogie tra Melchisedec e Cristo. Melchisedec e il ministero di Melchisedec sono un tipo, un simbolo di Cristo e del suo ministero. Anche qui vediamo una meravigliosa, no? Congruenza, continuità fra quello che è l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Tutto ruota attorno a Cristo attraverso anche questi simboli. Perché diciamo che vediamo già da questi versetti, poi vedremo più avanti che il Nuovo Testamento spiegherà ancora meglio le analogie fra Melchisedec e Cristo, ma già qui possiamo vedere delle cose. Mi sa che non funziona questo, quindi chiedo a te, Timothy, di mandare la slide. No, scusate. Quali sono queste analogie? Scusate, torna indietro, scusami, Timothy. Quali sono queste analogie? Vediamo intanto che Melchisedec era un sacerdote, il sacerdote del Dio Altissimo, e quindi del Dio vero. Quindi al di fuori della cerchia di Abramo vediamo che c'era un sacerdote del vero Dio. Questo ci potrebbe un po' stupire, ma in realtà non è una cosa unica. Anche Ietro, se vi ricordate più avanti, no, ai tempi di Mosè, pur non essendo, diciamo, di Israele, era un sacerdote di Dio. Questo ci fa pensare che Dio ha adoratori insospettabili, anche dove non ce lo aspettiamo, appunto. Melchisedec era re e sacerdote, e questo è un particolare importantissimo, lo vediamo più avanti. Era re di Salem. Salem presumibilmente era il vecchio nome di Gerusalemme, quindi della città santa dove poi Cristo, l'agnello di Dio, verrà immolato, e benedice Abramo, quindi è più grande di Abramo, come poi spiegherà l'autore della lettera agli Ebrei, e offre pane e vino. Anche qui vediamo un immediato richiamo a quella che sarà l'ultima cena di Melchisedec. Viene detto questo, poi passano secoli prima che il Signore dia un'altra rivelazione su Melchisedec, ed è quella del Salmo 110, versetto 4. Un solo versetto, e questo qui, Salmo 110, dove dice: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi qui è il Signore, è un Salmo messianico questo qui, no? Quindi il Signore sta dicendo che il Messia sarà re in quanto Messia e sacerdote. E questo, siamo nel punto del tempo di Davide, quindi c'è già tutta l'economia levitica, mosaica, c'è ancora la legge, e sappiamo che la legge proibiva che un re potesse essere anche sacerdote, erano due cose ben distinte, no? Un re non poteva essere sacerdote e un sacerdote non poteva essere, re. Chi si è preso i re che si sono presi anche delle diciamo dei compiti sacerdotali sono stati spesso puniti, no, dalla scrittura. Invece qui ci dice che il Messia sarà re e sacerdote al tempo stesso, appunto, cosa proibita dalla legge mosaica, perché accentrare su un solo uomo quello che è il potere temporale, il potere spirituale è pericolosissimo. Accentrarlo su un solo uomo che in quanto uomo è peccatore, per cui è assolutamente fallibile. Solo Cristo, il Messia, che è il perfetto uomo, oltre che perfetto Dio, può essere re e sacerdote, e questo versetto ce lo sta già dicendo. Passano ancora secoli, nessuna altra rivelazione a Melchizedek in tutto il resto dell'Antico Testamento, ecco perché diciamo è un personaggio misterioso, compare improvvisamente in Genesi, poi scompare, quest'altro riferimento nel Salmo 110 in cui non ci viene detto nient'altro però di Melchizedek. Però sappiamo che spesso l'uomo, laddove la scrittura non ci rivela le cose, l'uomo cosa fa? Aggiunge, inventa, no? Ecco che nascono anche gli apocrifi. E c'è per esempio il secondo libro di Enoch, che è un apocrifo dell'Antico Testamento molto molto tardivo, perché praticamente è stato scritto nel primo secolo dopo Cristo, quindi molto molto tardivo. Racconta che Melchisedec è nato da una donna sterile e anziana, moglie di un fratello di Noè che si chiamava Nir. E questa donna rimane incinta miracolosamente, perché il marito non aveva più rapporti con lei da tempo. La donna muore prima di mettere al mondo il figlio, ma prima che appunto venga seppellita dal marito Nir, Melchisedec esce fuori dal corpo della mamma in maniera miracolosa, come già un bimbo fatto e formato di 3 anni, capace di parlare e di pregare Dio. Lo dico questo, no, perché veramente vediamo come l'uomo, davanti a cose che il Signore non ci rivela, ci vuole mettere una pezza, no? E quindi ci si mette. Poi nel Nuovo Testamento siamo pieni di apocrifi, no? Che cercano di raccontare i genitori di Maria, no? Gioacchino e Anna, per esempio. Insomma, sappiamo che il mondo cattolico è pieno, no? Si nutre anche degli apocrifi. Però l'Antico Testamento non dice altro, no? Per capire qualcosa di più di Melchisedec dobbiamo aspettare la rivelazione del Nuovo Patto, perché è solo la lettera agli Ebrei che getta luce su questa figura così importante, e ne parla abbondantemente, già nei capitoli 5 e 6, anzi nei capitoli 5 e 6 ci sono solo questi 3 versetti che dicono sostanzialmente la stessa cosa, riprendono il Salmo 110,4 applicandolo a Gesù, quindi identificando Gesù come il Messia promesso dal Salmo 110,4. Sostanzialmente Ebrei 5,6, Ebrei 5,10 ed Ebrei 6,20 dicono: tu sei sacerdote in eterno, rivolto a Gesù, secondo l'ordine di Melchisedec, o essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Stesse parole in Ebrei 6,20. Ma è il capitolo 7 che contiene la rivelazione, il capitolo 7 di Ebrei che contiene la rivelazione più importante di Melchisedec, e lo leggiamo dal versetto 1 all'11. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Sin qui sta ripetendo il racconto biblico. Egli è anzitutto, Melchisedec, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, reso simile quindi al figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Pertanto considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio, hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. Melchisedec, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva la promessa. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre qui quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali, là invece le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona di Abramo, Levi stesso che riceve le decime ha pagato la decima, poiché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne? Quindi qui sta parlando, no, tutto questo discorso per ribadire la necessità di un nuovo sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec per compiere tutto quello che il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne non era stato in grado di compiere, cioè portare veramente la nuova vita e la santità nelle persone, nella vita delle persone. E da qui poi la lettera agli ebrei, l'autore della lettera agli ebrei parte appunto con tutto un lungo discorso sulla superiorità del sacerdozio di Melchisedec e quindi del sacrificio di Cristo rispetto ai sacrifici al sacerdozio levitico. Saltiamo, andiamo al versetto 15, sempre di Ebrei 7, dove leggiamo: è la cosa ancora più evidente quando sorge a somiglianza di Melchisedec un altro sacerdote che diventa tale non, e questo è fondamentale, per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile. Perché gli è resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Ancora ripete questa citazione del Salmo 110, no? Ribadisce l'autore agli ebrei che il sacerdozio di Cristo è un sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec e non secondo l'ordine di Aronne. Cosa ci dice, no, quindi Ebrei 7 a proposito di Melchisedec? Che è re, ribadisce quello che avevamo già visto, no? È re, ma è specifica che è re di pace e di giustizia, e anche qui vediamo, no, il tipo di Cristo che è principe di pace, come cantiamo anche spesso, come dice, leggiamo in Isaia 9:5, o Cristo viene definito nostra giustizia in Prima Corinzi. Quindi re di pace e di giustizia, è sacerdote del Dio Altissimo, è più grande di Abramo, quindi è più grande del padre delle nazioni, è più grande del padre della fede, ed è senza padre né madre, senza inizio di giorni e fin di vita. Questa caratteristica qui, il fatto che sia senza padre né madre, senza inizio di giorni e fin di vita, ha fatto pensare a alcuni che Melchisedec fosse non solo un tipo di Cristo, quindi un simbolo di Cristo, ma fosse addirittura il figlio di Dio preincarnato, cioè che fosse la seconda persona della Trinità, che sia, abbia avuto un'apparizione, si sia presentato come Melchisedec ad Abramo. Io direi che i versetti che abbiamo letto, no, il versetto, in particolare il versetto 3 di Ebrei 7, quando dice reso simile quindi al figlio di Dio, o anche il versetto 15, no, dove dice è sorto a somiglianza di Melchisedec un altro sacerdote, direi che escludono questa possibilità che Melchisedec fosse che fosse appunto una manifestazione di Gesù prima dell'incarnazione. È più probabile invece che fosse un uomo normale come tutti, e quindi questa frase qui, senza padre né madre, senza inizio di giorni, debba essere interpretato col fatto che l'Antico Testamento non ci dice appunto niente della sua storia, no? Quindi non ci viene, senza padre né madre, senza inizio di giorni, vuol dire che non ci viene rivelato niente, né chi fosse il padre, né chi fosse la madre, né che cosa avesse fatto prima, né che cosa avesse fatto dopo. E questo fin di vita vuol dire che rimane in eterno. Perché è importante questo aspetto qui? Che di Melchisedec non venga detto niente dei suoi antenati, della sua genealogia. Perché noi sappiamo quanta importanza avesse nella cultura ebraica le genealogie. Soprattutto per diventare sacerdoti bisognava essere discendenti di Aronne, no? E bisognava dimostrare la propria discendenza di Aronne, altrimenti non potevi essere sacerdote. In Neemia, al capitolo 7, leggiamo che quelli che tornarono da Telmela, da Tel Arsa, da Cherubadon, da Immer, che non avevano potuto stabilire la loro genealogia patriarcale per dimostrare che erano israeliti, figli di Delalia, figli di Tobia, figli di Nekoda, erano 642. Poi continua, tre sacerdoti, figli di Cabalai, eccetera. Questi cercarono i loro titoli genealogici, ma non li trovarono e furono perciò esclusi come impuri dal sacerdozio. Nella cultura ebraica, nella legge mosaica, solo se dimostravi che eri discendente di Aronne potevi accedere al sacerdozio. Le genealogie erano importantissime nella cultura ebraica. Tant'è vero, se vi ricordate, non so se vi ricordate, che a parte che ci sono interi capitoli nell'Antico Testamento che sono delle genealogie, no? Che uno che noi che non riusciamo a capire, no? La cultura ebraica, vivendo a distanza di migliaia di anni, a volte, non so, le leggiamo certe parti di cronache, per esempio, dici: ma perché il Signore ci dice tutte queste cose qui? Per noi magari non è importante, ma per loro era importantissimo sapere la loro discendenza, anche per stabilire, per esempio, le leggi del sacerdozio. Come leggevamo prima in Neemia, alcuni di quelli che tornarono dall'esilio babilonese non poterono accedere al sacerdozio perché non potevano dimostrare la loro discendenza. Era così importante, no, le genealogie nella cultura ebraica che Paolo ammonisce Timoteo e Tito di dire: non perdete tempo con le genealogie, no? Lo dice in prima Timoteo 1:4, dice a Timoteo di esortare, di istruire i fratelli, di non occuparsi di favole, di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. E a Tito scrive: quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. Era importantissimo per la cultura ebraica. E quindi la chiesa primitiva, dove non c'erano tanti ebrei e proseliti, il rischio anche di fare un sacco di discussioni era inutile. Di Melchisedec non ci viene detto niente. Ovviamente siamo prima, no, del periodo mosaico, però ci dice: guardate che le genealogie, chi sia tuo padre, chi sia tua madre, per essere sacerdote non contano. Il sacerdozio levitico non solo si basava appunto sulla discendenza di Aronne, ma si basava su prescrizioni carnali. Non so se l'ho riportato, non mi ricordo, il passo di Levitico 21, se non l'ho portato lo leggo, cioè, no? Il Levitico 21, ma giusto per riportare un esempio, no? I sacerdoti, oltre a dimostrare, i sacerdoti nel periodo mosaico, oltre a dover dimostrare di essere discendenti di Aronne, dovevano seguire tutta una serie di regole molto rigide. Per esempio, appunto, in Levitico 21 ne leggiamo alcune: i sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, né si raderanno ai lati la barba, né si faranno incisioni nella carne, non prenderanno in moglie una prostituta o già disonorata, né una donna ripudiata dal marito, non dovrà scarmigliarsi i capelli, né stracciarsi le vesti, non si avvicinerà ad alcun cadavere, sposerà una vergine. Nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi ad offrire il pane al suo Dio. Dovrebbero essere anche, diciamo, integri fisicamente per poter essere sacerdoti. Cosa sono queste? sono prescrizioni carnali, puramente prescrizioni formali, no? Era importante nel sacerdozio levitico la forma, ok? L'ubbidire a certe prescrizioni carnali. Qual è, perché, su cosa si basa il sacerdozio di Cristo, quello che è secondo l'ordine di Melchisedec? Non su prescrizioni carnali, l'abbiamo letto prima, no? L'abbiamo letto al Ebrei 7,16. Lo rileggo. La cosa ancora più evidente è quando sorge a somiglianza di Melchisedec un altro sacerdote che diventa tale, quindi sta parlando di Cristo, non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile. Poi ci sono diverse traduzioni, no? C'è chi traduce indissolubile, imperitura eterna, ma il concetto è lo stesso, no? Di che vita sta parlando? Sta parlando della vita di Dio, no? Con le sue perfezioni, la sua santità, la sua eternità, la sua giustizia, la sua saggezza, l'amore, tutte le perfezioni di Dio. È quella, no? È la vita di Dio che rende il sacerdozio di Cristo, secondo l'ordine di Melchisedec, infinitamente superiore a quello levitico. E cosa c'entra questo con noi? Perché tutto questo discorso qui? Oltre che ovviamente per esaltare ancora una volta il sacerdozio di Cristo, quello che viene chiamato appunto l'unico sommo sacerdote, no? Ho fatto tutta questa gigantesca premessa perché quello che mi preme è passare dal sacerdozio di Melchisedec a quello universale di noi credenti, passando attraverso il sacerdozio di Cristo, perché tutti noi siamo sacerdoti, no? Siamo sacerdoti e re, e lo leggiamo in tanti versetti, no, del Nuovo Testamento. Per esempio in Apocalisse 1:6 dice: ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre. Apocalisse 5:10: ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Sta parlando dei credenti, di tutti i credenti. Sta parlando del sacerdozio universale e dice che i credenti, in quanto sacerdoti, regneranno. Quindi vediamo che proprio come Cristo è re e sacerdote, così anche i credenti sono re e sacerdoti, al contrario di quello che succedeva appunto nell'economia levitica. In Apocalisse 20:26 ripeto la stessa cosa, no? Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione, quindi sta parlando dei credenti. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Fratelli e sorelle, anche noi siamo sacerdoti, tutti noi siamo sacerdoti, e lo siamo non secondo l'ordine levitico, ma secondo l'ordine di Melchisedec. Perché anche noi, vai avanti, scusa, anche noi siamo senza padre né madre, non perché non abbiamo avuto padre e madre terreno, ma perché quello che conta ai fini del nostro sacerdozio non sono chi sono i nostri genitori, non sono le nostre genealogie. Nessun genitore può far diventare sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec il proprio figlio. E nessun genitore può impedire che il proprio figlio diventi sacerdote. Siamo senza padre né madre, non contano le genealogie, non conta la discendenza, non conta la nazionalità, non conta l'etnia, conta solo la fede in Cristo. E come sacerdoti secondo l'ordine di Melchisedec, che siamo sacerdoti in eterno perché abbiamo la vita eterna, e lo siamo non secondo prescrizioni carnali, non perché nessuno ci ha ordinato sacerdoti, ci ha fatto vestire con dei paramenti sacri, ha fatto un qualche rito su di noi, ma lo siamo in virtù di in virtù della potenza di una vita indistruttibile. Noi siamo sacerdoti in virtù della vita di Cristo in noi. E poi siamo sacerdoti, ma anche re, in quanto coeredi di Cristo regneremo nel millennio. Vedete le analogie, no? L'abbiamo visto prima, le analogie fra Melchisedec e Cristo. Abbiamo la stessa linea fra Melchisedec, il sacerdote Melchisedec, e noi che siamo sacerdoti secondo l'ordine di Melchisedec. Qual è il nostro compito sacerdote? Detto che siamo sacerdoti secondo Melchisedec, qual è il nostro compito come sacerdoti? Ce lo dice Prima Pietro, capitolo 2, versetti 5. Versetti da 5 e 9. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E poi il versetto 9 dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Quindi ancora qui vediamo ancora una volta sacerdozio regale, ci ribadisce il fatto che siamo sacerdoti e re al tempo stesso. Ma quello che è interessante di questi due versetti, quello che è importante che ci rimanga impresso, è che ci dicono qual è il compito di noi sacerdoti, no? Normalmente il sacerdote è un intermediario fra Dio e l'uomo, rappresenta Dio davanti agli uomini e rappresenta gli uomini davanti a Dio. Noi non siamo sacerdoti gli uni degli altri, perché non abbiamo bisogno di essere intermediari gli uni degli altri davanti a Dio, perché ognuno di noi ha un rapporto personale, privilegiato, intimo con Dio. Quindi il nostro compito sacerdotale non è nei confronti gli uni degli altri, ma è nei confronti di noi stessi o nei confronti dei non credenti. E ce lo dicono questi due versetti, no? Il primo cosa ci dice? In quanto sacerdoti abbiamo un sacerdozio santo, qual è lo scopo? Offrire sacrifici spirituali. E quei sacrifici spirituali quali sono? E poi è quello che ci ha ricordato Claudio nell'introduzione. È quello di cui abbiamo parlato giovedì, appunto, commentando il capitolo 12 di Romani. Offrire, il nostro compito dei sacerdoti è presentare i nostri corpi in sacrificio vivente. Quello che ha detto Claudio nell'introduzione, presentare tutti noi stessi, riconoscerci morti, no? Quando un sacrificio è comunque sempre qualcosa di cruento, no? Cioè perché noi cosa sacrifichiamo? Noi non facciamo niente di cruento fisicamente, semplicemente il nostro sacrificio consiste nel riconoscerci morti, nel rinunciare a noi stessi, nel prendere atto della morte, dell'avvenuta morte del vecchio uomo, per poter vivere la vita di Dio. Questo è il sacrificio spirituale a cui siamo chiamati, è un sacrificio che dobbiamo fare continuamente. È fondamentale, lo dicevamo anche ieri con i ragazzi, è fondamentale questo sacrificio. È fondamentale che portiamo all'altare di Dio tutta la nostra natura peccaminosa, perché se quella natura peccaminosa, che non può produrre niente di buono, non esce di scena, allora non può manifestarsi la vita di Dio. È un sacrificio, non è un optional, è un sacrificio necessario. Nella nostra carne non c'è niente di buono, come ci diciamo sempre, e quindi quella carne va sempre portata all'altare della grazia di Dio per essere bruciata completamente, in olocausto. L'olocausto era proprio il bruciare completamente il sacrificio, la vittima. In questo caso la vittima è proprio la nostra natura carnale. Ed un sacrificio vivente o vivificante, come dicevamo anche ieri, perché mentre i sacrifici dell'antico patto lasciavano la vittima morta completamente, distrutta, bruciata completamente, nel nostro caso l'esito di questo sacrificio è la vera vita, perché è attraverso la morte, no? Attraverso il presentare noi stessi, attraverso il portare la nostra carne all'altare della grazia affinché proprio venga bruciata, che può manifestarsi la vita di Dio in noi. Quindi questo è il nostro primo compito, no? come sacerdoti. Dicevamo anche ieri con i ragazzi, è un sacrificio che possiamo fare solo noi, non lo può fare nessun altro al posto nostro, non lo può fare mia moglie, non lo possono fare i miei anziani al posto mio, ognuno lo deve fare per sé, ognuno deve provvedere per sé, in quanto ognuno di noi è al tempo stesso offerente, sacerdote e vittima. Ma nessun altro lo può fare, e non lo può, e neanche Dio ci obbliga a farlo. Ecco, la cosa che ci dobbiamo ricordare è che neanche Dio ci obbliga a presentarci in sacrificio vivente. Ci esorta a farlo, ma non ci obbliga. Ci lascia la libertà di farlo o meno. Questo è quindi il primo scopo che leggiamo in Prima Pietro, cioè quella di, come sacerdoti, siamo chiamati a offrire sacrifici spirituali. Quindi un continuo atto di consacrazione, di presentare le nostre membra come strumenti di giustizia, per usare altre parole che l'Apostolo Paolo usa nella lettera ai Romani. Ma nel versetto 9 ci dice un altro compito sacerdotale, no? Parla di un sacerdozio regale, un popolo che Dio si è acquistato, per quale scopo? Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Come sacerdoti, noi siamo proprio chiamati ad annunciare. Quando parla di proclamare, non sta parlando di insegnamento, no? Non è l'insegnamento, che si può fare all'interno della comunità, no? Che facciamo il giovedì, che facciamo la domenica. Il proclama è proprio l'annuncio pubblico delle virtù di Cristo, delle virtù di Dio. Quindi, che cos'è? Qual è il compito principale di un sacerdote del Nuovo Patto? È l'evangelizzazione, è lo svolgere la funzione di intermediari tra Dio e i non credenti. Non abbiamo il compito di svolgere né il sacerdozio, diciamo, religioso. Nelle religioni, il sacerdote è l'intermediario fra Dio e, diciamo, i credenti, i fedeli. Ma noi non abbiamo bisogno di quel tipo di sacerdozio, perché non c'è bisogno di intermediario fra noi e Dio. Ognuno di noi è il tempio dello Spirito Santo e quindi ha un rapporto privilegiato con la Trinità. Non abbiamo bisogno di essere sacerdoti intermediari gli uni degli altri, ma abbiamo il compito, abbiamo il dovere di essere sacerdoti intermediari tra noi, scusate, tra Dio e coloro che non conoscono Dio. Questo è il nostro compito di intermediari. Ecco perché siamo chiamati a proclamare pubblicamente, questo proclamare, la parola in greco è exangelos, che richiama proprio evangelos, no? È leggermente diversa, ma è l'annuncio della buona novella, è l'annuncio della buona novella. Quindi concludo qui, no? Dicendo, ribadendo appunto questi due compiti fondamentali. In quanto sacerdoti del nuovo patto, in quanto sacerdoti dell'ordine di Melchisedec, siamo chiamati a non venire meno ai nostri compiti sacerdotali. Lui ci ha fatto sacerdoti secondo l'ordine di Melchisedec, ci ha dato un sacerdozio eterno, siamo chiamati a esercitarlo. Quindi offrendo noi stessi giorno dopo giorno, momento dopo momento, come sacrificio vivente e fungendo da intermediari appunto tra Dio e i non credenti al fine di portare i perduti a conoscere Cristo. Come sacerdoti non abbiamo delle vesti particolari. Vi ricordate noi le vesti sacerdotali? Cioè, ci sono interi capitoli che descrivono minuziosamente come dovevano essere vestiti i sacerdoti dell'Antico Patto, come doveva essere vestito il sommo sacerdote, diciamo, le vesti, gli ammennicoli. Noi non abbiamo vesti sacerdotali, abbiamo un solo abito da indossare. Un solo abito da indossare. Quell'abito è Cristo, no? Ricordate, diverse volte ci vengono invitati a rivestirci di Cristo. Per farlo, però, dobbiamo imparare a spogliarci del vecchio uomo e appunto a rivestirci di Cristo. Questa è ovviamente la cosa fondamentale per poter svolgere il nostro compito sacerdotale. Ma non è, fratelli, non è un optional, è necessario, è un nostro compito, è un nostro dovere, ed è fonte di vera gioia e di felicità, come ogni prescrizione, ogni esortazione che ci rivolge il Signore. Che Dio ci benedica.